Ciao a tutte e benvenuti su un altro episodio di Embracing Failure. Io sono Erika Isotta e sono qui per parlare con voi di essere nella media, essere eccezionali. Perché ci fa così paura essere nella media? Vi ricordo che io non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, quindi quelle riportate in questo podcast sono solo le mie opinioni, mie soltanto. Maturati a seguito appunto di esperienze personali, professionali e di vita. Mi sono trovata a fare questo discorso con qualcuno questa settimana, dicendo: ma secondo te ci sono persone eccezionali? Ci sono persone mediocri? Perché abbiamo paura di essere mediocri? Perché ci fa paura la mediocrità? Mi sono svegliata con questa riflessione, insomma, a seguito di un paio di messaggi ricevuti sui social in cui mi è stato detto in situazioni separate: sei eccezionale, dopo che qualcuno aveva ascoltato un podcast che ho registrato per un altro podcast che è Crescere non fa paura. E un'altra persona mi ha detto: ma tu sei una persona proprio straordinaria, nel senso fuori dall'ordinario, che non si incontra tutti i giorni. Io faccio molta fatica con queste parole. Perché, nonostante so che ci siano dietro delle buone intenzioni, mi mettono sempre in difficoltà. Quali sono le aspettative che hanno le altre persone verso di me? Quanta carica di ansia c'è in queste parole? Cosa succede se faccio qualcosa che non è considerato tale? Il fatto di definirmi eccezionale crea una situazione di eccezionale versus mediocre? Perché abbiamo paura della mediocrità? Siamo tutti mediocri? Siamo tutti eccezionali? Nessuno è nulla? Cosa rende una persona qualcosa? Chiedendo questo a una delle due persone mi ha detto che io sopravvaluto il resto delle persone proprio per il mio essere straordinaria. Perché io ho detto: secondo me siamo tutti eccezionali, siamo tutti speciali, in ognuno di noi, in ognuna di noi c'è qualcosa, c'è una luce, perché questo poi. Il concetto di eccezionale, come deve essere misurato? Cioè, come lo misuriamo? Come posso dire una persona eccezionale e una non lo è? Lo dico sulla base dell'impatto sociale che hanno le sue azioni, delle vite che tocca. Quindi, un medico o una medica, per esempio, che trova la cura per il cancro è eccezionale rispetto a qualcuno che non lo fa? O bisogna valutarlo in altro modo, cioè non penso ci sia una scala secondo la quale possiamo definire una persona mediocre o non mediocre. Una persona, per esempio, realizzata in un ambito professionale, con un impatto sociale, adesso parliamo la medica che ha magari trovato la cura per il cancro, non è detto che sia eccezionale in altri ambiti della sua vita. E cosa la rende eccezionale? Si può davvero utilizzare questa parola? Questa riflessione è molto ampia. E la mia idea appunto non è di darvi nessuna risposta perché non penso di avere risposte, infatti sono qui con voi proprio per parlare di delle domande che ho. Perché è eccezionale, se prendiamo appunto dal vocabolario Treccani, la definizione è che costituisce un'eccezione, quindi straordinario, singolare, insolito. Quindi quando chiamiamo qualcuno straordinario costituisce un'eccezione, va bene. Ma dobbiamo cercare sempre tutti di essere l'eccezione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è davvero essere diverse. Ho condiviso questa riflessione su Instagram prima di parlarne qui perché volevo appunto capire, perché come vi dico, cioè come stavo dicendo prima, io non ho un'opinione a riguardo, sto cercando di farmela e le opinioni, come sappiamo bene, possono cambiare. E una persona mi ha detto: ti mando una quota inflazionata, ma credo calzante. Perché non sei diverso come tutti gli altri? E effettivamente questo, c'è una ricerca della diversità, dell'essere speciale. Però se è una cosa così spinta, forse alla fine siamo tutti lo stesso. Qualcun altro mi ha detto: perché facciamo così fatica ad accettare di meritare complimenti genuini? Io non faccio fatica ad accettare questi complimenti. Semplicemente mi chiedo se caricano di aspettative la mia persona, cosa cosa succede nel momento in cui io non sono più eccezionale secondo i canoni di qualcuno? Che cosa in me viene definito eccezionale? Perché non sono mediocre o perché lo sono? E c'è qualcosa di male nell'esserlo? Un'altra persona mi ha scritto: il mio credere che tu sia straordinaria, per esempio, si lega proprio al fatto che tu sappia fare dei fallimenti una forza e della mediocrità uno spunto per indagarsi dentro e crescere. Questa risposta mi è piaciuta, perché sostanzialmente l'eccezionalità sta nella normalità di accettarsi, di guardarsi dentro, che è una cosa che possiamo fare tutti. Perché quando andiamo a definire eccezionale, per esempio, un Bill Gates. Io ho letto in un libro Outliers di Malcolm Gladwell, che analizza, diciamo, la vita di persone di successo o considerate di successo, che molto dipende dalla comunità in cui sono cresciuti. Dipende in che parte del mondo sei nato o sei nata, dipende in che famiglia, che capacità economiche avevano i tuoi genitori, che tipo di scuola hai potuto frequentare. Sono così tante cose che non dipendono dalla persona che siamo noi, ma dai contesti in cui siamo inseriti e inserite. E si cerca quindi di non essere nella media. Si cerca di non essere nella media perché bisogna essere diversi, bisogna essere speciali, bisogna crescere, salire. C'è anche un po' questo trend, se vogliamo, del self-development, dello sviluppo personale, di essere la versione migliore di noi stessi. Ma lo facciamo per noi o per chi ci guarda, per l'audience che abbiamo davanti? Un po' di tempo fa su Instagram ho parlato anche di questo, del chi siamo quando nessuno ci guarda, chi siamo quando le luci sono spente, quando non siamo in una relazione, quando non siamo circondati da nessuno, quando non siamo al lavoro, quando non lavoriamo, chi siamo quando non ci possiamo identificare con dei fattori esterni. E forse questo è un concetto di contesto, quindi quando leviamo il resto, non importa più essere eccezionale o mediocre perché non c'è più questo paragone. Una persona che seguo su Instagram dice spesso: Comparison is the thief of joy. Quindi il paragonarsi è il ladro della felicità e della gioia. Quindi ogni volta che ci paragoniamo ad altre persone, come i social media ci invitano a fare continuamente, più volte al giorno, stiamo sostanzialmente cedendo un pezzo della nostra felicità, della nostra gioia. Il problema con la media è che riteniamo che ci siano troppe persone nella zona media. È per questo che la chiamiamo nella media, giusto? E alcune persone vogliono uscire, forse perché si sentono soffocate. Io per anni ho cercato di staccarmi, scollarmi questa immagine della ragazza cresciuta in provincia. Cercando anche di dire io non sono come loro, ma cosa c'è di male essere come loro? O perché lo stavo dicendo? Questa è la mia domanda. E ancora più importante, se vogliamo, il concetto di medio o mediocre è in una certa misura relativo. La mia media, per esempio, potrebbe non essere la media di qualcun altro. Quindi sostituiamo principalmente una media con un altro set di medie. E siamo felici di essere usciti dalla nostra, giusto? Riconosco il concetto di eccezionale? Non lo so, me lo sto chiedendo. Eccezionale, come abbiamo detto, un'eccezione, qualcosa di fuori dall'ordinario. Sì, quindi riconosco che esista qualcosa che può essere fuori dall'ordinario, che nella mia vita c'è un ordinario come c'è nella tua, in quella di qualcun altro. Tutti abbiamo un ordinario che, come appunto stavamo dicendo, non è lo stesso per tutti e per tutte. Quindi ci sono delle cose che per noi sono fuori dall'ordinario e che possiamo definire eccezionali. Un'altra ragazza, a seguito di questa riflessione su Instagram, mi ha scritto il seguente messaggio che si collega, se vogliamo. Mi ha detto: personalmente, credo che tu sia una persona di grande ispirazione per gli altri perché non nascondi le tue fragilità e dici che chiaramente al mondo che tu sei questa, con pregi e difetti, battaglie perse e battaglie vinte. Guardando le tue storie o ascoltando il tuo podcast, io mi sento meglio. Dopo una giornata no, ad esempio, come se mi avesse abbracciata un'amica per consolarmi. Perché per le tematiche che tratti, credo che le persone abbiano la possibilità di rifiutare le varie pressioni sociali. Credo che sia un po' questo l'effetto che tu faccia, come se finalmente uno si sentisse nel posto giusto e non dovesse continuare a cercare una perfezione che alla fine è soltanto illusoria. E credo molto, ecco, in questo tuo potenziale, nel fatto che tu sia in grado di fare tanto bene agli altri, nonostante possa avere dei momenti no, o stare vivendo delle brutte situazioni. Quindi probabilmente quando ti dicono che sei straordinaria è per questo. Quindi, ecco, questo è il messaggio che mi è arrivato. Quindi io lo capisco perché sostanzialmente in questo caso il mio essere eccezionale o straordinaria dipende dall'essere fuori dall'ordinario. Io condivido le mie fragilità in questo podcast, parlo delle cose che mi fanno sentire più debole, i miei talloni d'Achille, come se qualcuno potesse prendere e colpirmi, e non è una cosa che vediamo tutti i giorni, quindi diciamo è qualcosa fuori dall'ordinario. Va bene, straordinario, eccezionale, mi va bene. Il nemico, secondo me, qui non è neanche la paura di essere mediocri, ma l'intimidazione che viene, se vogliamo, dal resto, perché la paura ti spinge a scavare per cercare ciò che è straordinario dentro di te, perché come dicevo, la mia tesi, quella o la mia opinione, cioè in cui credo oggi, è che ognuno abbia questo straordinario dentro di sé. Ognuno ha un proprio ordinario e quando fa qualcosa che è fuori dall'ordinario, è straordinario, siamo d'accordo, insomma, non fa una piega. Io personalmente ero una persona, sono stata per anni una persona molto perfezionista, che non avrebbe mai ammesso di fare degli errori, soprattutto non avrebbe mai ammesso in pubblico, che non avrebbe mai distrutto questa immagine on stage, questa immagine che davo fuori, questa immagine pubblica. E come scrivo appunto in quell'Instagram post, si è rotta a un certo punto, gli specchi si sono rotti e ho cominciato a vedere chi ero davvero e a essere ok con tutto questo. E la paura che ho provato è quella che mi ha fatto cercare dentro di me a scavare e c'era da un certo senso la paura di essere nella media, vero? E di essere mediocre, però dall'altro c'è anche la paura quando si mostrano le proprie fragilità di essere diversi. In quel caso non vogliamo essere diversi, vogliamo essere nella media. E anche qui, come vedete, è un po' tutto relativo. Cercare di essere chiamati uno qualsiasi della folla è un anatema per il nostro stesso essere. Nessuno vuole essere la persona mediocre, uno dei tanti. E la maggior parte di tutti no delle nostre lotte sono dirette a dimostrare quanto siamo diversi dagli altri. Quanto io sia più una più brava femminista di quella, quanto io sia più intelligente degli altri, quanto io sia più brava di il mio collega. E questo capita in tutti gli ambienti sociali. Ci viene detto che ci dobbiamo distinguere. Internet è inondato di persone, influencer, blogger, Emilia, che esprimono questa paura che loro vogliono essere straordinari, nessuno vuole vivere una vita ordinaria e morire non celebrato, non ricordato. Siamo programmati per essere arrampicatori e arrampicatrici sociali. Questo inizia quando siamo molto giovani. La prossima volta che hai l'opportunità, per esempio, di parlare con un bambino, con un adolescente, considera questo. Chi vuole fare il calciatore, chi la ballerina, ci viene iniettata questo modo di guardare alle stelle, alle stars, alle celebs, questi Keeping Up with the Kardashian o tutto il resto, insomma, poi declinato in quella che è la nostra realtà. Quando in realtà non c'è niente. Quello Keep Up with the Kardashian vuol dire letteralmente restare al passo, come se dovessimo sempre correre per restare al passo con gli altri, per non cadere nella trappola di essere mediocri. Man mano che diventiamo più vecchi, più indipendenti, che cresciamo, insomma, questo cambia in una certa misura, ma si applicano ancora gli stessi principi. E i social media soddisfano questa esigenza. Secondo il tuo gruppo sociale, vedi che ciò che viene condiviso e pubblicato viene condiviso per una serie di motivi. E in gran parte inconsciamente è per fare in modo che il gruppo sociale intorno a noi ci percepisca in un certo modo. E questo succede con chi pubblica i propri successi, tutti i ristoranti in cui va a mangiare per dare quest'idea di essere benestante, di essere meglio degli altri, di poter fare di più, come lo fa anche la persona, per esempio, che pubblica il suo piccolo gioiello di bambino 40 volte al giorno. C'è questo bisogno di mostrare, di dire, di essere straordinari in qualunque cosa e lo si vede con ogni persona, tutti lo facciamo, tutti siamo lì a gridare a gran voce: io non sono come gli altri, io sono diverso, io sono speciale. Ed è vero che ognuno è speciale ed eccezionale, però lo è dentro. Questo è quello in cui credo, almeno io. Anche tutte le persone che affermano di voler essere semplici o mediocri cercano di essere più semplici o più nella media della prossima persona, semplice o mediocre. Cioè, si cerca sempre di farlo di più. Non basta il fatto di dire io sono ok a essere mediocre. No, io sono anche nell'essere mediocre sono la migliore. E è molto interessante e anche all'interno di ogni gruppo in cui ci troviamo cerchiamo qualcuno che ci dica se è migliore ed è quello ciò per cui ci sforziamo. Basti guardare anche le persone che seguiamo, si dice io non voglio mimetizzarmi tra la folla, non essere una persona che la gente dimentica e quante volte c'è una ricerca anche di una vita diversa. Io penso sempre al mio caso perché non. Io sono scappata dalla vita di provincia e mi dico: non avrei mai potuto essere quella persona che sta con lo stesso ragazzo del liceo, che si sposa, che ha figli, fa questo lavoro normale, in un'azienda normale, torna a casa, sta seduta davanti alla TV, fa tutte le cose settimana dopo settimana. E questa immagine mi è stata rinviata come l'immagine dell'accontentarsi per tutta la vita. Ma perché? Cioè, perché non ho mai messo in discussione? E se io avessi voluto accontentarmi, o se io avessi voluto quello che viene considerato accontentarsi? Se io avessi avuto la possibilità di essere felice anche così, perché qual è poi l'obiettivo nella vita? Essere felici, no? Invece ci viene messa questa paura della mediocrità, questo ti stai accontentando. E le persone sopra la media sono persone normali, le persone eccezionali sono persone normali, sono persone che probabilmente si accontentano anche loro, però vengono percepite in modo diverso. Quindi il crimine non è essere percepiti come al di sotto o al di sopra nella media, ma è sapere che sei capace di più e tuttavia non raggiungerlo. Perché è questo che ci viene detto, guarda, il tuo potenziale è enorme, è come quando vai a scuola e ti dicono è intelligente ma non si applica. So che questo discorso sembra un po' di girare intorno, ci sono tanti spunti, però la mia idea è perché abbiamo così paura di essere come gli altri? Quando questa è la fortuna più grande che abbiamo, questa connessione che abbiamo con le persone che ci stanno attorno. Io ogni volta che ho condiviso le mie fragilità, mi sono sentita più legata a tutte quelle persone che mi scrivono dopo una puntata del podcast e mi dicono: sai che anch'io ho pensato a questo, sai che anch'io ho riflettuto su questo, sai che abbiamo fatto la stessa riflessione e magari siamo giunti a conclusioni diverse. E quindi perché? Perché dobbiamo sempre cercare qualcosa di più? Perché non riusciamo ad accontentarci? Perché non va bene essere quello che siamo e basta? Perché bisogna sempre avere di più? Perché poi qual è il rischio quando si corre e si vuole di più? È che il troppo stroppia. E non basta, non basta mai, serve di più, è un po' come una dipendenza. Quindi io lo dico a gran voce, io non ho paura di essere mediocre, do il benvenuto alla mediocrità nella mia vita, in qualunque cosa sia, do il benvenuto alla mediocrità nei sentimenti, alla mediocrità nelle azioni, alle mediocrità nelle relazioni, perché non c'è niente di male nella mediocrità. Mediocrità non vuol dire che le cose valgano meno, che siano meno vere, meno reali, meno forti. Mediocrità vuol dire che sono condivise da più persone e la condivisione è una cosa bellissima. E se l'eccezionale è ciò che è fuori dall'ordinario, il mio invito per chi mi ascolta è di cercare dentro di voi qual è il vostro ordinario, non quello degli altri. Di cercare l'eccezionale dentro di voi. Cos'è che posso fare fuori dal mio ordinario per essere più felice? Io fuori dal mio ordinario ho imparato a respirare, a fare meditazione, a trovare la mia spiritualità. E non era il mio ordinario, perché il mio ordinario era correre da un lato all'altro come una trottola impazzita, senza alcun senso. E quindi mi chiedo quanto è importante trovare la propria mediocrità. Quanto è importante trovare la propria eccezionalità, ma sempre dentro di noi. Questa vita che viviamo guardandoci intorno tutto il tempo, è una vita estremamente rumorosa. È una vita dove ci sono così tante voci. Come si fa ad ascoltare la propria? E perché soprattutto deve fare così paura la normalità? Quindi torno un po' a quello che ci eravamo detti all'inizio. Sii diverso, ma come tutti gli altri. E sii diverso come tutti gli altri. Quindi sì, come tutti gli altri, ma diverso. E io non ho paura della mediocrità. Non ho paura delle aspettative che le persone hanno. E se un giorno qualcuno non mi definirà più eccezionale, starò bene comunque, anche se verrò definita mediocre. Non ho più questa ricerca di essere definita altro, perché tutto ciò che cerco è dentro di me. E quando abbraccio il fallimento, quando abbraccio la mediocrità o ciò che viene considerata mediocrità, abbraccio anche un senso di gratitudine verso tutto quello che ho avuto la possibilità di incontrare nella mia vita, fuori, ma soprattutto dentro di me. Quindi vi ringrazio ancora per essere stati qui con noi anche oggi. Questo episodio è un po' diverso dal solito, però mi piace fare queste riflessioni insieme. Ci vediamo settimana prossima, come al solito ogni lunedì troverete, le puntate del podcast. E fatemi sapere quali sono le vostre riflessioni. Mi potete trovare su Instagram come Erika Isotta. E niente, grazie ancora per avere dato spazio alla mia voce e alle mie riflessioni nella vostra giornata. Ciao!